Allora, abbiamo il piacere di poter fare una chiacchierata con Flavio Soriga, scrittore. Il suo Sardegna Blues ha avuto moltissimo successo, addirittura conteso in termini di vendite, se non ho capito male, Giordano, il che insomma è interessante. E vogliamo chiedergli soltanto un paio di cose, ma a me interessava questo. Ieri, durante la presentazione qui a Galleria Illy, beh, non era una presentazione ma era una performance insieme a Davide Longo, hai esordito, ti sei presentato con una valigia da migrante e hai esordito dicendo che avevi un magone rispetto alla situazione attuale dei migranti, insomma quello che sta succedendo in questi giorni. A me interessava capire questo status di migrante con il quale comunque ti sei riconosciuto, essendo un sardo che è migrato diverse volte, no? Prima a Londra, poi a Roma. Che cosa senti rispetto a questo? Che cosa ti fa pensare non soltanto in termini di attualità, ma anche in termini di chi è un migrante? Che cosa sente un migrante?
Intanto purtroppo hai capito male, io credo di aver venduto un ventesimo di Paolo Giordano della solitudine dei numeri primi, però ecco, forse questo c'entra perfettamente col discorso. Il discorso che volevo fare ieri è che in fondo io sono uno degli uomini più fortunati in Italia, sono un emigrato, prima sono stato emigrato a Londra per amore, ma anche per il bisogno, la necessità di vedere luoghi nuovi e di confrontarmi con posti diversi, che non è una frase fatta, confrontarsi con luoghi diversi vuol dire poi provare a fare la spesa al Sainsbury's anziché al Esselunga, cercare di capire cosa pensa un sedicenne di Londra anziché uno di Utah, vedere anche cosa fanno i sardi che stanno a Londra, che fanno i doppi turni, sono manager di una bettola di King's Cross. Questa parola manager in italiano fa molta scena, in inglese vuol dire solo il direttore del bar, e magari è un brutto bar. Ecco, io ho passato degli anni da migrante nulla facente, tutto sommato, perché scrivevo e basta a Londra ero lì soprattutto per amore, credevo di aver perso degli anni, invece poi ho scritto un libro, questo Sardinia Blues, che ha venduto un ventesimo di Paolo Giordano, ma che ha avuto buone recensioni, che comunque mi dà la possibilità di viaggiare per l'Italia a parlare dei miei libri e mi fa sentire uno scrittore. Credo che sia assurdo che ci siano degli scrittori che si lamentano del loro lavoro. Nel momento in cui uno ha il privilegio di fare un lavoro così bello come il giornalista o lo scrittore, e che non deve andare in fabbrica o in un call center tutti i giorni, credo che sia d'obbligo essere grati alla sorte, al cielo e alle entità che decidono i nostri destini, e anche perché invece attorno a noi ci sono delle persone che emigrano non in maniera così privilegiata, non potendo anche fannulloneggiare, ma dovendo fare gli operai tutti i giorni, perché gli operai ci sono spesso di colore e spesso sono poi picchiati o uccisi o soltanto insultati, che secondo me è altrettanto grave, per il colore della loro pelle, o perché magari se non sono operai e non sono neri, soltanto perché sono degli italiani omosessuali. Ecco, anche quelli sono dei migranti. Io credo che in generale la diversità sia il tema che dobbiamo raccontare oggi, perché noi viviamo in un paese, l'Italia, che secondo le statistiche mondiali è uno dei paesi più ricchi del mondo, è uno dei paesi più sicuri del mondo, eppure è abitato, sembra, da uomini e donne impauriti, terrorizzati dal fatto che ci siano i rumeni che stuprano le nostre donne e orde di ghanesi o di comunque africani che ci uccidono, picchiano, derubano. Non è così, è vero che ci sono dei crimini, come ci sono un sacco di crimini commessi da italiani. Io credo che se c'è un ruolo, che è un ruolo molto discutibile, marginale, nello scrivere, nel pensare, nel cercare di raccontare agli altri delle storie, un po' oggi, ma mi sembra evidente che le storie che dobbiamo raccontare, che una delle cose più interessanti che possiamo fare è cercare di raccontare questa situazione incredibile di un paese ingrigito e convinto di essere in piena crisi, ma non è così.
Tu non sei soltanto uno scrittore, in realtà, cioè non è che ti siedi soltanto al computer e scrivi, no? Cioè, poi giri, porti le tue cose in pubblico. Questa oralità della scrittura che tu hai fatto tua in qualche maniera, e non solo leggi le tue cose, ma leggi anche cose di altri scrittori che ti piacciono, o di amici, ecco. Intendi il tuo essere scrittore quindi come una cosa che fa riferimento anche a un'oralità che esisteva, è sempre esistita in antichità, cioè condividere le storie con gli altri, è questo che ti muove, o c'è anche una passione particolare rispetto alla performance personale tua, dico?
No, non ci ho riflettuto molto, in realtà è che proprio mi piace andare in giro a leggere quello che ho scritto. Poi ci sono altri scrittori che lo fanno, Paolo Nuori, c'è anche questa dimensione diversa che è salire su un palco e avere un pubblico davanti. Non è obbligatorio, cioè non c'è una proporzione obbligatoria tra lo scrivere buoni libri ed essere bravo sul palco. Può darsi che io in questo momento c'ho anche questo dubbio, che magari sono bravo sul palco e i libri sono meno belli di quanto non sembri quando io faccio le letture. Però io, a me proprio diverte, è una delle cose che mi piace di più, andare in giro, anche perché poi non so fare discorsi teorici, sono un semicolto e non ho studiato niente di queste cose, per cui mi troverei molto male a spiegare la poetica, la paratassi dei miei testi. Invece mi piace molto leggere, soprattutto devo dire la cosa che fa sentire bene facendo questo lavoro è incontrare le scuole. Ecco, quando torno da un incontro nelle scuole, che è faticoso fisicamente, perché ovviamente io quando andavo a scuola e veniva uno scrittore, quello che gli avrei fatto era tirare le palline di carta ai compagni e fare il cretino perché lui non riuscisse a parlare, perché ne hai bisogno fisico, a 17 anni ti conducono gli ormoni e non le curiosità culturali, per cui chi se ne frega dello scrittore, vediamo questo buffone cosa vuole mai appiopparci. Invece, e quindi è una fatica fisica cercare di conquistare un minimo di attenzione e portare avanti un discorso per un'ora, però quando torno a casa da quegli incontri mi sembra che sia uno dei pochi giorni in cui io ho fatto il mio dovere, che non ho capito ancora qual è nella vita, però ecco che ho fatto qualcosa che vale la pena. E tra l'altro quando torni a casa dopo una o due ore di incontri con le scuole ti chiedi come facciano gli insegnanti a farlo tutti i giorni e capisci perché poi non vedono l'ora di andarsene in pensione.
Te l'ho chiesto anche per via del tuo stile di scrittura, no? Cioè, ogni scrittore ha la sua voce, logicamente. Tu quando l'hai trovata questa voce? Cioè, nei termini in cui scrivi adesso, con quel ritmo che poi è anche molto, se vuoi, poetico per il tipo di ritmo che ha appunto la frase, per il fatto degli stacchi che usi, anche un po' cinematografico, no? Ti sei anche speso molto nel raccontare il cinema a volte, no? Con degli sprazzi, ti hanno chiesto di scrivere sul cinema. Mi interessa questo, quando hai trovato questa voce, l'hai riconosciuta subito o ci hai messo un po', hai fatto diversi tentativi perché ti piaceva scrivere comunque e all'inizio non era così il tuo stile?
Non lo so, torno ad invocare la mia poca conoscenza di queste tecniche. Credo, ho letto in una mostra di Kubrick una sua frase che diceva: l'unico modo per imparare a fare un film è farlo. Io proprio nel mio piccolo posso dire lo stesso, l'unico modo che ho avuto per imparare a scrivere un libro è stato scriverlo, ma poi non credo di averlo imparato, non credo che si possa insegnare, perché è una cosa semplicemente che ogni volta che ricominci a fare un lavoro ti chiedi se sei capace. Adesso sono quasi alla fine di una raccolta di racconti che dovrei consegnare tra 20 giorni e sono, in realtà sono qua, ma la mia testa è tra mille angosce nella mia casa di Roma, perché credo di aver sbagliato tutto, che il libro non riuscirò a finirlo. Quindi ogni volta sei obbligatoriamente costretto a chiederti. Cioè, Bukowski diceva: ogni sera mi siedo alla scrivania e davanti alla macchina da scrivere con una bottiglia di vino, io neanche bevo, e ti chiedi: sarò in grado di fare qualcosa di buono? quindi la voce, certo, c'è stato, posso dire questo per cercare di dare almeno una risposta sensata, c'è stato sicuramente un cambio in questo ultimo libro in Sardinia Blues, ed è stata l'ironia e l'autoironia che ho trovato grazie a degli amici che ne hanno molta, e che ho smesso di scrivere in modo, che spero di scrivere in modo compito, e un po' abbracciato questa idea che dobbiamo cercare di far sorridere, perché altrimenti la gente non ti ascolta, però magari un'idea sballata e tornerò a scrivere cose tragiche e compite in futuro.
Io continuo quando vuoi smettere, dimmi tu.
Magari okay. Un'ultima domanda.
Va bene, allora, visto che ne ho una sola, ti chiedo questo, tu ti spendi anche molto rispetto alla... partecipare e anche a pensare a come creare attività, insomma, che girino comunque intorno alla letteratura, alla musica. In Sardegna anche, specialmente, segui il Festival di Poesia di Seneghe, penso che quella cosa la fai tu essenzialmente, dopodiché hai collaborato e hai ideato insieme a Marcello Fois Isola delle Storie, insomma tutta una serie di attività che poi hanno luogo in Sardegna, no? Che significato ha questo per te, continuare a tenere questi rapporti con la Sardegna rispetto a quello che fai e a portare delle cose da fuori, come la vedi questa cosa?
Mi sembra sia una bella tendenza comune anche a molti campi, questo di artisti, scrittori che sono andati fuori, hanno ottenuto dei riconoscimenti, però fanno del volontariato culturale poi in Sardegna, cercando di portare indietro un po' delle loro conoscenze. Diciamo che a fare scuola è stato Paolo Fresu, che riesce a portare a Berchi della gente pazzesca, spesso anche nell'indifferenza o addirittura ostacolato dalle istituzioni, dovendo chiedere dei soldi che veramente dovrebbero essere dovuti, insomma. Poi è nato un bellissimo movimento ormai 6 o 7 anni fa di scrittori sardi che, smentendo il pregiudizio che vuole gli scrittori spesso in contrasto tra loro e i sardi spesso in contrasto tra loro, addirittura smentendo 2 pregiudizi, ci siamo trovati un gruppo di scrittori sardi, quindi aggravante su aggravante, a cenare spesso assieme a Cagliari, a parlare di cose che potevamo fare per la Sardegna, e abbiamo fatto nascere da un'idea che era mia, ma con il contributo di un gruppo proprio di scrittori, Giorgio Todde, Luciano Marrocco, Giulio Angioni, le ragazze di Tutte Storie, di una libreria di Cagliari per ragazzi, ma c'era anche una traduttrice, Katia De Marco, c'era Cristina Lavinio che è una critica, quindi era veramente un movimento, c'era Francesco Abate che veniva alle cene. Devo dire, per esempio, Giorgio Todde non credeva assolutamente che nessuno sarebbe mai venuto a vedere degli scrittori, continuava a dire questa cosa, ricordatevi che non siamo dei jazzisti, nessuno verrà mai a sentire uno scrittore. Non aveva capito niente, abbiamo dovuto convincerlo, però è stato molto bello, fare quella cosa tutti assieme. È stato un momento, credo, le prime 2 edizioni proprio magico, in cui sembrava che poi ci sono stati, come succede, dei problemi, cioè proprio dei litigi furibondi tra noi, ma perché c'è un nostro collega che ha un carattere molto difficile, appunto Fois, e quindi ci siamo divisi, però credo anche lì, intanto che non ci possiamo lamentare con nessuno, è stata causa nostra questa divisione, però anche lì forse è stato naturale, perché poi io mi sono dedicato più a un festival di poesia con mia sorella e degli altri amici di Seneghe, le ragazze Tutte Storie adesso fanno il più bel festival di letteratura per ragazzi d'Italia, quindi è stato, e Luciano Marrocco, da assessore adesso alla cultura della provincia di Cagliari, organizza un premio di letteratura di viaggio dedicato a Lawrence, quindi insomma direi che ci sono, anche lì è stata una bella palestra il festival di Gavoi, poi era normale che un po' ci dividessimo.
Bene, se non hai più tempo ti ringrazio.
La risposta più lunga sul festival di Gavoi che abbia mai dato. Vuol dire che ho raggiunto la serenità, il distacco, perché altrimenti prima mi prendeva solo
ti veniva la pancia. No, io non la sapevo sta cosa, quindi era totalmente innocente la mia domanda.
Per quello che conta è cronaca che sia successo così. Però siccome poi Fois invece ha continuato ad attaccare gli altri, nessuno poi ne parla volentieri. Però alla fine io sono veramente convinto di questo fatto, che sia stato un bene, perché avevamo proprio, cioè abbiamo detto tutti figo figo facciamo il festival, però ognuno aveva un'idea diversa di quello che avremmo dovuto fare, ed è giusto che poi ognuno faccia quello che gli piace di più. Cioè, anche perché, perché queste cose dove non si guadagna niente, o ti diverti o non si... Io alla fine questa cosa di Seneca che è piccolina, però ha meno responsabilità, non abbiamo bisogno di chiamare nomi grandi. È il primo fine settimana di settembre. Dal punto di vista della poesia sicuramente siamo diventati, questo è straordinario perché non l'ha capito nessuno, non l'ha capito neanche Soru. Cioè il festival di Seneca è il più importante festival di poesia in Italia secondo i poeti, non è il più grande perché ovviamente abbiamo un decimo dei soldi di Parma Poesia, di Genova, però il nostro è l'unico in cui a vedere le cose viene la gente.
Ed è dedicato a una scrittrice sarda che molti anni fa ha vinto il premio Nobel e quindi è stata invitata come tutti gli altri vincitori a cena col re e la regina di Svezia, questa signora di Nuoro, grazie a Delenda. Allora si chiama Puzzita, ovvero Stoccolma Blues, non l'ho scritto io ma Simone Cireddu, e fa così. Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io non canto. Io canto cosa non detta in prosa mai né in rima. Io canto i muretti a secco di Zediani, le susine di Siligo, i tappeti di Riola, le olive nere di Tertenia, i spavassini del Goceano, le miniere del Badigadu, lo scultore di Oruna, i murales di Orani, le risaie di Mores, i ladri di Santo Lussurgiu, i campanacci di Senuri, le pardule di Serramana, lo zafferano di Villassor, i candelieri di Cannigione, le seadas di Mogoro, Sagannizzata di Oristano, il torrone di Carloforte, le tonare di Tonara, le arselle di Bitti, il mugine di Barumi, il peccolino di Doligara Fenughetto, Sabribauda dell'Aglietto, l'anguilla del Gennargentu, il Gutiao di Uras, la Liba di Ruinas, le Leonedas di Mandas, i Meloni di Milis, il Centrotavola di Silì, la tomba dei giganti di Marcetti, le Nasse di Galtelli, l'Olotturia di Sotissa, di Licca di Tuili, i Cestini di San Gavino, le pietre scolpite di Ghilazza, la Canuga di Ghierzo, i Nuraghe di Pirri, il Cardo di Laero, il Largo di San Teodoro, i Carretti di Sini, le Lumache del Sinis, i Pirichiti di Santa Giusta, il Pomodoro di Tortolini, i Fenicotteri di Zuri, Saburrida di Sassari, la Bottarga di Gaboi, la Cassapacca di Abbasanta, le Arance di Sarule, le Filigrane di Baratili, i Cestrini ricamati di Palmas, il Corallo di Narbolia, le Fragole di Bolutte, il Melone di Torre del Pozzo, le Orziatas di Mularci, i Ravioli di Ricotta di Masua, l'Acqua di Ottana, l'Aglio di Cuglieri, i Mostazzoni di Sediro, il Latte di San Massi, il Moscato di Baratili di San Pietro, i Poeti di Seneca, le Capigliette di Villa Urbana, le Bisacce di Santa Caterina di Pitinuri, il Paniesava di Bono, io canto. E poi sono a cena a Stoccolma col re e la regina di Svezia, pettine di rena alla pizzaiola, Puzzita, adesso a dire il vero, meglio dei libri la vita, sempre. Però ogni tanto rispondi a quei ragazzi, alle madri angosciate, ai padri disperati, mio figlio non legge niente, però ogni tanto i libri salvano la vita. Certe mattine in ospedale, nessuna voglia di parlare con gli estranei, 2 o 3 ore sdraiato in un letto senza dolori ma con molta noia. Quelle mattine ti ha salvato un libro, la storia di quell'uomo che vaga per l'Argentina e le sue fughe tra amanti e nemici, quell'altra di un assassino di Bologna con nome d'animale, quell'altra ancora di Venezia dopo la guerra e la sconfitta, di generali e nobili donne, di torrieri e giornalisti. In quelle mattine d'ospedale, storie che ti hanno fatto passare il tempo, salvato il tempo. E per chi per fortuna non conosce ospedale, i treni, i viaggi in nave per il continente, i passaggi ponte, le scomode poltrone, quante volte ci ha salvato un libro, anche i non lettori o quegli occasionali, salvati da una trama in mezzo al mare aperto, tempo passato, tempo salvato. E come si fa, dunque, con questo figlio che non legge? Si aspetta che prima o poi la vita rallenta e c'è posto per le storie scritte, per la voglia di stare soli, di conoscere altri luoghi senza uscire di casa. Prima o poi si comincia così, scettici e svogliati. Proviamo questo qui, e non si smette più, fino alla fine. E se non succede, se il figlio svogliato diventerà un non lettore, c'è almeno la speranza che prima o poi si salvi, che scopre i segreti mondi più tardi, da adulto diventato padre, leggendo qualche favola a suo figlio. Papà, me la leggi quella di Alice del Cappellaio? Dormi, risponde il padre non lettore, ma l'imperativo non funziona neanche adesso. E tocca leggere davvero, e scoprire che non è poi così male, anche senza audio Dolby Stereo. C'era una volta, dice il padre non lettore, la vita rallenta, il tempo sospeso, e la notte che passa, il bambino prende sonno e lui continua, a voce bassa, incuriosito, chissà come.